Gesù è chiamato a un certo punto, adesso non so bene dove collocare il detto, ma è il nuovo Adamo, il nuovo Mosè. Mosè che fece? Andò sul monte e tornò con le tavole. Poi hanno ridotto i 10 comandamenti e poi hanno cominciato a mettere gli arzigogoli e hanno fatto non so quante migliaia di prescrizioni. Gesù invece al suo pubblico si presenta con le sue tavole, appunto le beatitudini. Se dico i santi, sono ipotesi di nuova umanità. Ecco perché amiamo questa festa. Festa della compagnia, festa della comunione dei santi e dei peccatori. E tutti si tengono per mano perché stanno portando un sigillo sulla fronte. L'Apocalisse dice: vidi una moltitudine. Quindi festa dentro il cui nome ogni santi, troviamo tanti, tutti i nomi dentro la cui cornice ci sono i volti di tanti che abbiamo anche conosciuto, amato, qualche volta anche un po' disprezzato, i nostri santi. È come dire la parte buona e forte della nostra vita, della nostra storia. Festeggiare questa festa perché ci assicura che, adesso usiamo questa parola, il paradiso non è pieno di puri, delle virtù eroiche, ma di gente perdonata, di gente accolta, di gente come me, come noi, come tanti. Leggendo un certo libro chiamato Il Principio Passione, ho trovato una pagina che mi sembra interessante. Dice che ognuno di noi porta dentro una passione, se volete un'energia, e dice: abbiamo trovato un termine per denominare che cos'è questa energia. E poi aggiunge un'esemplificazione: l'energia che portò Eti Lesum, questa ragazza ebrea, nel 1942 a decidere di lasciare il posto relativamente sicuro di dattilografa al Consiglio Ebraico di Amsterdam per andare volontaria nel lager di Westerbork. La medesima energia che portò Dreyer Bonhoeffer, questo teologo, questo pensatore, nel 1939 a prendere la nave per la Germania, lasciando la sicurezza e la carriera che gli offriva New York. La medesima energia che negli anni 30 portò Pavel Florensky a non rinnegare la sua fede di fronte alla minacciosa pressione del regime comunista. La medesima energia che fece dire a padre Kolbe a Auschwitz: uccidete me al suo posto. La medesima energia che portò Oscar Romero a trasformarsi da prelato in carriera a difensore dei diritti del suo popolo. La medesima energia che portò Paolo Borsellino a non indietreggiare di un passo nel suo lavoro, anche dopo la morte dell'amico Giovanni. La medesima energia che spinge molti uomini e molte donne a tamare, a lavorare per il bene e la giustizia. Questo termine è spirito e il suo prodotto più alto si chiama amore. Basta, sarebbe finito tutto, detto questo. Potrei fare un elenco, ma che caratteristiche possono avere questi che chiamiamo santi? Intanto sono persone che coltivano la capacità di meravigliarsi. In principio alla santità c'è la meraviglia, quella stessa di Dio che guarda e grida ad ognuno delle sue creature: conoscete belle. E la meraviglia, voi lo sapete, riserva gioia, resta viva se abbiamo con Dio e con la vita un rapporto fiducioso come quello dei bambini. E direi, senza scandalizzare, anche la fiducia dei folli, quelli che chiamiamo folli. C'è un'ingenuità, c'è un'innocenza molte volte in coloro che si tolgono la vita, come si dice. Lo dico perché c'è un gruppo qui, il primo ragazzo della nostra cooperativa, che se n'è andato proprio in questi giorni. E la meraviglia riserva di gioia. Allora santo è l'uomo che cerca di conoscere il suo, cioè tutte le forze positive di buon grano depositato in lui e che lo porta a maturazione. Non spegnere mai le passioni. Il santo non spegne le passioni, ma le orienta, le converte, le fa sorgere a cosa buona. Allora potrei aggiungere che santo non è il contrario di peccatore, perché siamo tutti un po' lì, dentro in questa contraddizione, come lo è anche la comunità dei credenti e non. Santo è anche l'uomo un po' esagerato, nel senso che resistenza e non resa, che non si arrende alla mediocrità, perché ama la vita, sta innamorato all'impossibile. Se lo so che si va presto a dire, qualcuno potrebbe dire: Piero, scendi. No, ma dentro deve cantare qualcosa che ci attrae. Santo quindi è l'uomo della vita bella, perché bellezza è mescolare in giusta proporzione il possibile e l'impossibile, il finito e l'infinito, il dono e il perdono, il desiderio e il dono. Faccio notare una cosa per chiudere. Forse non sempre ci soffermiamo a riflettere su un fatto, che le beatitudini non sono mai riferite direttamente a un atteggiamento religioso. La prima parte delle beatitudini, quella che compete a noi umani, non nomina mai Dio o il nostro rapporto con Lui. Dice: beati poveri, afflitti, miti, misericordiosi, affamati di giustizia, i puri. Sembrano doti umane, atteggiamenti umani. È la santità delle strade, delle case, del tram, della metropolitana, del bar, del posto di lavoro, delle manifestazioni. È lì. Eppure Dio, che sembra escluso, viene invece invocato nella seconda parte, ma come colui che mette il sigillo in fronte a chi è beato, chi è povero, chi è afflitto, chi è... pone il suo sigillo e il suo futuro. Cioè, ha messo la sua presenza e la sua eternità dentro in ognuno di noi. Oggi possiamo pregare così, quello del salmista. Griderò, e questo povero uomo chiama perché il Signore lo ascolti. E questo è il germe della vita santa. Io mi fermo qui. E insieme con tutti i santi, che chiamiamo a voi, e chiamiamo